Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio e rovine. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Is there a time for keep your head down, forget it on with your day? Is there a time for calling lipstick, a time for calling her? Is there a time for a street shopping, to find the right dress to wear? If she comes, take her crown. Is there a time to run for cover? A time for a kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? To a beauty queen, here she comes. Ooh, beauty plays the clown, here she comes. Serena Crown dici che il fiume trova la via al mare.
Italian ribbons, a town for Christmas trees. Is there a town for lion tables and a night to set you free?
Fa uno strano effetto ascoltare oggi, e lo abbiamo fatto grazie a Francesca, la mia colleague, Francesca Catenacci. Fa uno strano effetto ascoltare Miss Sarajevo, dopo una ventina d'anni da quando è uscita. Un omaggio a una città, per dirla con le parole di Paolo Rumiz, dalla testarda urbanità. Un omaggio che rende giustizia a una comunità capace di centellinare ogni residuo comfort, di non rinunciare ai riti di un'antica vita borghese. Non rinunciare alla vita, ai suoi concerti, agli spettacoli. Una canzone scritta in riferimento, tra l'altro, a un concorso di bellezza proprio nel mezzo dei bombardamenti. Una canzone che propone un riferimento indiretto al Qohelet, il libro che scandisce un tempo per ogni cosa. Un tempo per nascere, per morire, un tempo per piantare, per sradicare, un tempo per piangere e per ridere. Ma le strofe scandite da Passenger, che poi sono a Bono, The Edge, Brian Eno, poi stanno sul palco insieme a Pavarotti, procedono al rovescio. Vengono parafrasate e riproposte in chiave di domanda. There is a time diventa is there a time, la formula tipica della domanda in inglese. A rovescio dunque, quasi per dire che a Sarajevo, in quel preciso contesto storico, avveniva tutto nello stesso momento: la guerra, le rovine, le tragedie, ma anche le occasioni di intimità per chi, come le miss dell'epoca, non voleva rinunciare alla vita anche negli aspetti più frivoli.
La cosa più affascinante di Sarajevo è questa testarda urbanità che sopravvive agli inverni, ai cannoni, alle restrizioni alimentari, all'assenza di luce, acqua e gas. Non capisco davvero perché le grandi televisioni mondiali siano andate laggiù a cercare immagini di morte. Non hanno capito nulla. In guerra, la vera immagine di Sarajevo era la vita, il suo centellinare ogni residuo comfort, il suo attaccamento testardo ai riti di un'antica vita borghese. A due passi dal rancido delle trincee, i teatri funzionavano, la gente sapeva di sapone, le donne mettevano il rossetto e facevano la messa in piega, persino i soldati tornavano dal fronte con una loro pallida e estenuata nobiltà. Nella moviola della mia mente Sarajevo è un signore in giacca e cravatta che esce perfettamente sbarbato da un rudere che è casa sua. È il vecchio Kulenovic che aggiusta il tetto della bottega. A parlare qui è Paolo Rumiz, da Maschere per un massacro. I Balcani sono una terra affascinantissima che insegna la vita, insegna la rinascita. Anche Bouvier, nella Polvere del mondo, che è un capolavoro della letteratura di viaggio, ci parla dei Balcani, in particolare ci parla di Belgrado e ci dice che ha un odore di melone, ci racconta delle sue strade, della sua gente, insiste sul fatto che la sua gente sia dignitosa, coraggiosa. Del resto Bouvier è attratto dall'Est Europa. Come direbbe qualcuno, è la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter. Sono le città a chiamarci, è il viaggio che ci spinge. Nel suo La Polvere del mondo Bouvier inizia così: il viaggio non ha bisogno di motivi, si vuole partire. Quando si resiste ai primi attacchi di buonsenso, si cercano delle ragioni e quelle che si trovano sono inutili. Non sapete dare un nome a quello che vi spinge a partire. Qualcosa dentro cresce e ci fa mollare gli ormeggi fino al momento in cui, anche senza troppa sicurezza, andremo davvero.
Chi arriva a Tekla poco vede della città dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli e i tralicci. Alla domanda perché la costruzione di Tekla continua così a lungo, gli abitanti, senza smettere di issare secchi, di calare fili a piombo, di smuovere in su e in giù lunghi pennelli, rispondono: perché non cominci la distruzione? E richiesti, se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: non soltanto la città. Queste erano le parole di Calvino nelle Città invisibili, e Tekla è una delle sue meravigliose città invisibili. Augé ci parla anche del paradosso delle rovine. I cantieri, a costo di un'illusione, sono poetici nel senso etimologico della parola, perché vi si può fare qualcosa. L'architettura contemporanea mira ad un presente insuperabile, ma anche all'eternità di un sogno di pietra. E davvero non è una semplice differenza lessicale quella che possiamo trovare tra rovina e rovine, tra maceria e macerie. E il nostro viaggio tra le rovine vuole proprio trovare all'interno di esse la traccia delle storie passate. Domenica 19 luglio 2009, allo Stadio Olimpico di Roma, Bruce Springsteen, durante il Working on a Dream Tour, presentò una delle sue canzoni più belle, City of Ruins. E noi che viviamo e parliamo dall'Aquila e raccontiamo dall'Aquila, avemmo un sobbalzo nel cuore a sentire le parole di Bruce Springsteen quella sera.
Silco on a colder ground, and a rain is falling down. The turds are blown up, and I can hear the organ song by the congregation's gone. My city of ruins, my city of ruins. Now sweet birds of mercy drift to the evening streams. Young man on the corner lies scattered leaves.
the boarded out windows, the hustles and thieves, while my brother's down on his knees. My city of ruins, my city of ruins. Come on, rise up, 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 come on, rise. Sound, we dare 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 sound. Come on, rise up, come on, rise up, come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on.
Dalle rovine delle città facciamo un salto alle rovine interiori, morali, quelle dell'anima, quelle cicatrici che ci ricordano che siamo passati in mezzo a un dolore e ne siamo usciti vivi. Dal latino, cicatrix, una cicatrice è proprio qualcosa che ha a che vedere con i margini, che vuole riunire due margini, rimarginare, riparare. È qualcosa che indica che una ferita è guarita, è vero, ma che è ancora là, visibile, come a ricordarci chi siamo. Di perle e cicatrici si chiama, non a caso, un racconto, una raccolta di testi che sono redatti da Pedro Lemebel per un programma radiofonico trasmesso in Cile, Canzionero. Qui, in questo testo, le cicatrici sono quelle del post Pinochet, ma la letteratura è piena di opere che raccontano storie di cicatrici, persino la letteratura per ragazzi, perché la cicatrice è qualcosa con cui ci si confronta sin da giovanissimi. Addirittura in Cina c'è tutto un ramo della letteratura che si chiama proprio letteratura delle cicatrici e racconta la gigantesca ferita lasciata dai 10 anni di sofferenze, le televoci, le letterarie soffocate dal regime, fino insomma alla fine degli anni 70, quindi dittature, guerre, eventi storici, privati, tutto quel che ci accade lascia il segno e la letteratura in qualche modo può esserne la cura, scrivendo di quell'evento ci si può sentire meglio, raccontandolo. Sta a noi far diventare la cicatrice un punto di forza e non un punto debole, sia quelle visibili sia quelle dell'anima. Possiamo magari disegnarci un tatuaggio intorno a questa nostra ferita e trasformarla addirittura in un'opera d'arte, oppure possiamo portarla fieramente, senza nessun abbellimento. Possiamo portarla silenziosamente dentro o raccontarla, facendone capire il valore a chi ci ascolta. Del resto, ogni cicatrice è una storia da raccontare.
Il kintsugi è un'arte giapponese, è l'arte di rendere unica la fragilità e di riempire con l'oro le cicatrici. E questa è la proposta che vi facciamo, è il nostro augurio. È un'antica arte, dicevamo, che può servirci, come diceva Massimo Recalcati, quasi a raffigurare il miracolo del perdono, perché è grazie al perdono che la perdita e la morte non diventano l'ultima parola. E poiché la vita non è solo integrità, ma è anche rottura e come tale va accolta, la proposta di raccontarvi quello che capita in Giappone con quest'arte meravigliosa è proprio quella di riparare con l'oro. E la casualità determinata dalla rottura, quindi quel percorso che uno non riesce ad immaginare prima guardando l'oggetto integro, che poi rende nuovi gli oggetti, che li rende redivivi, vivi di nuovo, proprio grazie al kintsugi, e tutti differenti tra loro, adesso sì, e quindi unici, oltre che ovviamente pregevoli per via del metallo prezioso che li ha decorati. Un oggetto restaurato con l'arte kintsugi racchiude in sé la bellezza della rottura che lo rende unico e irripetibile, perché quella volta, la volta che è stato riparato, ormai è diventato nuovo, ha una nuova storia da raccontare. L'uso dell'oro da parte dell'artista artigiano del kintsugi è una profonda dimostrazione di stima, quindi, e di riconoscenza, perché parla di fragilità, di sgretolamento, di caducità, di declino, ma soprattutto di rinascita.
Ultimamente uno dei giochi del dibattito moderno, specie quando si parla di social network, è volto a demolire la parola resilienza. Per carità, un concetto ben abusato, ma cos'è questa benedetta resilienza? Da dove viene? Pare che derivi dal latino resalio, ovvero l'iterativo di salio. un verbo associato a un'immagine ben precisa: saltare su una barca alla ricerca della salvezza. Una barca che magari la trovi capovolta, fatto che comporta un'ulteriore prova di agilità. Tant'è che nelle varie interpretazioni di resilienza si arriva al verbo danzare. Su questa linea di ricerca prende forma l'idea di resilienza come capacità duttile che dalla scienza dei materiali arriva alla psicologia e poi approda al concetto strategico legato alla prestazione. Forse uno come Leonard Cohen non avrebbe tanto riso di fronte alla parola di resilienza. Magari c'è un'immagine, un passaggio che mi lascia pensare, quello di Anthem, una delle canzoni che vuol dire proprio inno. Cantava gli uccelli e levarli il giorno, ricomincia da capo, scusate la traduzione ovviamente veloce, li sentì dire non indugiate su quel che è stato o che ancora non è. Saranno le guerre combattute ancora, la sacra colomba verrà catturata ancora, comprata e venduta e comprata ancora, perché la colomba non è mai libera. Suonate le campane che possono ancora suonare, dimenticate la vostra offerta perfetta, c'è una crepa in ogni cosa. Ed è così che entra la luce. La voce di Cohen è come l'abbraccio di un padre, consola e dà speranza. Ti invita a non cercare la perfezione, ma a capire che si può rinascere perché la resurrezione è già presente nella vita. Basta accogliere ogni evento, anche quelli più dolorosi, come fonte di luce e dunque di rinnovamento. C'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce.
They sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.